per amplificarvi con questa trasmissione, perché voi scrivete, no? Come sempre fate su Skype, attraverso Skype mi arrivano i vostri messaggini che sono, voi se non siete collegati con videofirenze.tv fatelo attraverso Skype, poi scrivete e poi non spendete niente, poi io vi rispondo, leggo tutto quello che voi scrivete. Infatti c'è già qualcosa che qualcuno ha scritto. All'inizio scrivete cose brevi, poi arrivano cose. Dunque, il microfono sembra mal regolato. Lo sai che anche io sono d'accordo? C'è stato qualcosa che all'inizio, preparando il microfono, ho detto c'è qualcosa che non va. Sì, lo sai che l'ho pensato, l'ho detto anche a voce alta, c'è qualcosa che non va. Ora io mi sento bene. No, però può darsi che ci sia qualcosa che non vada a livello, che so, microfonico, no? Vediamo. Sì, effettivamente c'è qualcosa che non mi piace, però non riesco a capire cosa. Improvvisamente vedo che il microfono non fa per me. Vediamo un po', sa. Il microfono è un pochino leggermente, si trova qualche sistema, non si trova il sistema, c'è qualcosa che, è tutto acceso, no? Quello che deve essere al massimo, è lo massimo, però... Proviamo a fare una cosa. Passo la mia siglettina, vediamo un po' che succede.
I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, ciao, ciao. Tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, ciao, ciao. Ci salutiamo così, mentre tu mi ciao, ciao. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito. Nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, ciao, ciao. Dimmi sì, ciao, ciao, ciao. Sì, così, 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 ciao, ciao. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, G. Drogati di cacao, cao, cao, ci togliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo. A sentire meno solo così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Sì, no, c'è qualcosa che non so cosa sia, ma può darsi che sia quella cosa là che invece non va, ed è che io non riesco più a sentire molto bene. Improvvisamente si alzo qua, vediamo che cosa mi dite voi, dai. Allora, è come disturbato dal fastidio, ora meglio. Ho cercato di aggeggiare un po', vediamo un po'. Ciao G, come va? Il microfono è un apparecchio che sto incominciando a non apprezzare. Ecco, vediamo un po'. Voi tenetemi aggiornato su quello che fa o non fa il microfono, se si sente o non si sente, perché io stasera c'ho anche un ospite, capito? C'ho un ospite e quindi non posso permettermi di avere un microfono che non funziona. Io vedo che tutto è a posto, è anche attaccato, c'è anche attaccato, sì, c'è lo spinotto, esattamente, quindi vediamo un pochino se è possibile capire, e quando metto questo io non sento più ciò che devo sentire, però forse sentite voi. Alzo qua. Allora, io comunque vado avanti, il microfono per me funziona, cioè spero, io lo sento, io mi sento, però quello che sento io non è esattamente quello che sentite voi, perché quello che sentite voi è diverso da quello che sento io. Ognuno sente quello che sente, no? Ovviamente. Proviamo a sentire cosa dice Alessandro. Alessandro, che mi dice Alessandro? Vediamo. Dice nulla. Oh, Alessandro, che mostra messaggi. Si sente bene. Ah, ecco. Sito proprio in fondo. E allora, visto che si sente bene, spero che si senta bene. Si sente bene, no, io sento. C'è invece una persona che non si sente molto bene qui accanto a me. C'è un po' da ridere. Tra poco, se morirà in diretta, faremo il grande scoop. Poverino, mi sta facendo così. È una persona che è qui accanto a me e che ho invitato oggi come ospite, perché lei donna, è una donna, però è un Bruno, lo so, è un Bruno, cos'è? Cioè, no, come pensate sempre ai trans, no, che c'entra? No, sei mica diventata donna prima di uomo, no?
Chi la sa?
Dice chi lo sa, oddio, non lo sapevo, me ne ero accorto. Oggi come oggi non si sa, forse un uomo, perché di cognome fa Bruno e quindi potrebbe essere invece, ma di nome fa Anna Maria, vieni, faccio vedere, ecco qua, Anna Maria Bruno, dice, e ora lo penserà, non è un personaggio famoso, no? Vieni più vicino, c'è anche la tosse, per cui ora è qua che cercherà di attaccarmi qualcosa, ma io resisterò. Allora, Anna Maria Bruno a un certo punto si è fatta viva con me e mi ha detto, perché qui tutti possono venire se vogliono a dire qualcosa di sensato, possibilmente. Allora dice, io voglio venire a parlare del degrado di Firenze, eccetera eccetera. Ma figurati, ma è materia mia, ma mi piace, ma parliamone. Allora, l'ho invitata, lei è malata, è venuta lo stesso, perché è persona, insomma, come dire,
il degrado mi uccide,
è una persona un po' sta degradandosi. G, funzionava anche prima. Ah, sì, come funzionava anche prima? Prendete in giro, allora vabbè, insomma, Anna Maria Bruno mi dice ha approntato un piano contro il degrado in città, cioè lei saprebbe, perché poi uno fa il piano e poi trova i monti che non glielo fanno realizzare. Un piano per sconfiggere il degrado di Firenze, ce l'hai lì? Prendilo, è lì una, facciamo vedere che c'è qualcosa di scritto, guarda, c'è tutta una serie di roba qui dentro, insomma, c'è. Ora lei ce lo spiegherà. Allora, cara Anna Maria, di qualche cosa subito, per fai sentire la tua voce.
Innanzitutto ciao a tutti, sono felice di essere qua vicino a Gianni, anche se insomma sentirete dalla mia voce che non, come vi ho detto, non sto tanto bene.
Sentiamo anche che poi proprio fiorentina pura non sei.
No, io sono acquisita perché sono calabrese, però come dire, appena ho cominciato a capire qualcosa dalla vita ho detto no, io qua in Calabria non ci rimango, e quindi appena vista la Toscana c'è stato un colpo di fulmine della serie, sono arrivata qui in Toscana, ci ho messo le tende e nonostante che qualcuno, più di qualcuno, mi abbia detto negli anni Terrona, vattene a casa tua, io sono sempre qua.
Terrona, ha messo le tende alla finestra?
No, non è vero, non ce l'ho.
Non c'è le tende alla finestra?
No.
Oh, buonasera alla signora, dice l'Andrea.
Grazie altrettanto.
Marzocchi, bene. Allora, vediamo, la signora è simpatica, io l'ho conosciuta in questo momento, tra l'altro, perché ci sono sempre scritti su Facebook. Allora, quindi praticamente non so quello che deve dire, quale sia questo piano. Infatti ho detto non voglio sapere niente, tutto deve essere spontaneo, no? Vabbè, ora però diciamo anche una cosa, abbiamo fatto questo piano, sentito, piano di idee contro il degrado urbano, progetto a cura di Anna Maria Bruno, c'è scritto sopra. L'hai presentato a qualcuno, l'hai fatto, insomma, vedere, l'hai prospettato?
Ma per il momento diciamo che l'ho scritto, poi l'avrei anche presentato, però ancora è in fase... Insomma, diciamo che non è tanto di questo che voglio parlare.
No, ma a chi lei mi presenta?
Ma a chi si può presentare? All'amministrazione.
Nella persona di?
Ma non lo so, l'ho mandata al comune, poi vediamo.
Ah, l'hai mandato?
No, ma ancora nemmeno...
Di la verità, l'hai dato in mano a qualcuno?
Sì, lo darò.
Le darai in mano?
Io sono del parere che prima bisogna fare noi, lavorare, fare le cose e poi dopo aspettarsi dagli altri, no? Quindi succederà, diciamo che ci sono delle, come dire...
A me sembrava che tu mi avessi detto una volta, mi avessi scritto, che non ti avevano ascoltato in effetti.
Ma sai, a me è una vita che non mi ascolta nessuno, mica solo su questo, quanti altri progetti...
Allora tappatevi le orecchie anche voi, non ascoltiamo.
No, anzi, spero che sia occasione, che una volta tanto mi stia a sentire qualcuno.
Ma sì, allora, perché questa è una donna che ha voglia di dire qualcosa. Tu sei sposata, hai una famiglia, come dire?
No.
Sei... Come dire?
Single. Non dire zitella, come dicevo una volta.
Zitella, single. Quindi,
però non capisco cosa c'entra questo.
C'entra, fammi arrivare. Quindi il dedicarti a questa cosa, insomma, ti è facile perché probabilmente non hai a dedicarti a un marito rompicoglioni, a figli, eccetera, eccetera. Quindi hai da dedicarti alla tua vita e nella tua vita dice, io faccio un piano, no?
Cioè, della serie, no? Dice uno...
C'è niente da fare.
Appunto, e quindi si mette a fare. Non è proprio così. Non è
ma hai un lavoro,
stiamo
hai...
parlando... certo, sono come si fa a campare.
Lavori in un posto pubblico?
No.
Perché di solito i meridionali alle poste...
Sì, certo.
Sono tutti
a disposizione. Se mi fai raccontare un po' delle mie vicissitudini, ti parlo anche delle poste, guarda.
Ah, sei stata alle poste?
No.
Però
diciamo
poste...
che il mio amore per la Toscana è partito proprio dalle poste.
Dalle poste? No, come è successo? Un uomo.
Ecco, vedi, subito già etichettato la donna, il
sei
marito,
innamorata di un postino?
No. Diciamo che la prima volta che sono venuta in Toscana è stato per andare a Siena e iscrivermi all'università. Nel lontano 1983. E allora, a parte avermi colpita questa bellissima regione, proprio la bellezza.
Ma anche la Calabria è bella,
Sì, ma è bella in una maniera diversa.
Certo.
E tra l'altro bisogna considerare che è stato più di quasi 30 anni fa e che quindi sono cambiate un po' di cose. Ma la cosa che mi ha sorpreso molto nella mia prima giornata a Siena è stata la bellezza delle costruzioni, che era diversa comunque
a Siena,
rispetto alla nostra, ma in tutta la Toscana, comunque in tutta Italia, e in zone più, zone in meno, si sa che la Toscana è comunque, come dire, il fulcro anche di questa
della cultura,
dell'arte, sì,
dell'arte.
Parliamo ora di arte e del senso artistico, diciamo, delle città italiane.
Ovviamente.
Quindi questa è la prima cosa. E la seconda cosa che mi ha colpito è stato il senso civico. Io mi ricordo che sono andata alle poste di Siena e sono rimasta sconvolta.
Ma quando mai?
Aspetta, fammi arrivare e finisco. Sì. Sono rimasta sconvolta di vedere le persone che facevano la coda in verticale invece che in orizzontale come si faceva da noi, che quindi era già un casino quando andavi alle poste, tra l'altro un posto angusto, piccolo, mentre invece le poste di Siena un soffitto bellissimo
medievale,
era appunto un casino capire chi era arrivato prima, chi era arrivato dopo, quindi già c'erano un po' di problemi e in più c'erano dei dipendenti postali, che spero non ci siano più, che non è che, come dire, erano loro che sceglievano chi fare andare via, andare prima, se vedevano il compare piuttosto che l'amico, vieni.
Una bella ragazza.
No, anche a me è capitato, però già da allora si è visto il mio senso civico, che c'era un impiegato di banca a cui andavo nella ditta dove lavoravo prima di andare all'università, tra il diploma e insomma, prima di andare all'università, che mi voleva far passare avanti, io dicevo, no, c'è il signore prima di me.
Ma perché ti voleva far passare avanti? Perché ti conosceva? Perché eri una bella ragazza.
Questa donna allora poi era giovincella.
È una bella ragazza, diciamo la verità. Insomma, è una mora del sud.
Ritornando alle poste di Siena, questo fatto del senso civico, del rispetto delle regole, comunque, come dire, dei diritti anche altrui, perché se uno arriva prima è giusto che Insomma,
beh, poi ci sono tutti i numeri, oggi insomma non si può sbagliare.
Diverso, perché appunto sono i numeri, ma allora non c'era, a me comunque questa è una cosa che è piaciuta molto. E quindi mi sono trasferita in Toscana.
Per la coda?
Per la, sì, vabbè, insomma, diciamo anche per la coda. Poi, che succede? Siccome sono passati tanti anni, le cose sono cambiate.
Ecco.
Non so a Siena, perché sono anni che non vado, e comunque Siena è una città molto particolare rispetto a tutte le altre città d'Italia e del mondo, perché c'è un attaccamento alla propria terra che non c'è dalle altre parti. Quindi mi auguro che i senesi, come per tante altre cose, siano riusciti a preservare meglio la loro città.
Tu lo sai che Siena di tre cose è piena?
Cioè?
Di vento, di campane e di figli?
Di P, puntato.
E così si dice, insomma. Vabbè, vai avanti, vai avanti.
Ah, però ciò non toglie che siano molto attaccati e rispettosi della loro città.
Certo,
ora ribadisco, certo. È tanto che
infatti
non
è bellissima,
Siena.
Si è mantenuta bellissima.
Bene, non...
cioè, è mantenuta molto meglio di Firenze, molto.
E poi però, siccome Siena appunto ha tante bellezze, però è troppo piccola per i miei gusti, e comunque il Palio, per quanto è bellissimo, però posso dire una palla, e il prepalio, e il palio, e il dopo palio, poi il prepalio, poi il palio, dopo palio.
Finisce,
cioè,
più.
A Siena veramente gli anni che passano le si vede, come dire, dalle manifestazioni del palio. E comunque è troppo piccola per i miei gusti, ho bisogno di uno spazio come Firenze, che secondo me è la città più bella del mondo, uno perché ha il 15% del patrimonio mondiale architettonico e artistico, due perché ha misura d'uomo, a differenza di Roma, che ci sono monumenti uguali, però è troppo dispersiva, invece Firenze la puoi girare in bicicletta.
Firenze è della grandezza giusta,
certo.
No? Né è troppo grande,
grande
né troppo piccola.
Piccola. E quindi da qui è nato il mio amore per Firenze, poi mi sono trasferita qua e purtroppo negli anni ho notato, non ho potuto non notare questo progressivo incivilimento, che non è una cosa da ora. Io posso...
Cos'è per te l'incivilimento?
Incivilimento, allora innanzitutto un incivilimento
urbano. Cosa intendi
urbano,
per incivilimento?
Incivilimento urbano e comportamentale.
Incivilimento significa inurbamento, vuoi dire?
Ma incivilimento vuol dire meno civiltà.
Non ne sarei così sicuro. Vabbè, comunque, volevo capire che cosa intendevi per incivilimento.
Incivilimento, sì. Vuol dire che una terra, patria della civiltà, perché la Toscana, tra le altre cose, oltre alla bellezza, questo senso civico gli deriva da un processo storico. La Toscana è la prima terra in Italia che ha abolito la pena di morte, è come dire, la Toscana è anche come dire, il popolo delle case del popolo, cioè come dire, anche questa aggregazione da parte della gente. Sì,
anche Milano è una bella città, mi dice un amico di Milano.
Indubbiamente, anche se però io preferisco Firenze.
Anche io preferisco Firenze.
Per tante cose, però anche Milano.
Milano c'ha le sue cose molto belle, per carità di Dio, ci mancherebbe. Io poi sono un po' milanese, mio padre era milanese. Vabbè, comunque, vai avanti col tuo racconto, lo sento piuttosto pieno di passione, no? Appassionato, vai.
Beh, sì, perché sto rispondendo anche al... insomma, ad Andrea, mi sembra
Andrea
di Milano,
Milano.
Perché come dire, è un discorso dell'Italia, no? L'Italia è il paese più bello del mondo, punto.
E basta.
E basta.
E basta.
È il paese più bello del mondo.
Però c'è questo incivilimento.
Certo, purtroppo c'è questo incivilimento che è partito.
Ma non sarebbe meglio dire imbarbarimento? Meglio,
sì,
non...
vabbè, sì, certo.
Rende meglio l'idea, no?
Mica, per carità, imbarbarimento.
No, perfetto,
sì.
Perché poi con calabresi non ce l'ha mai.
No, infatti, noi...
Calabresi, paura.
No, paura no, però...
C'è il coltello, sai.
Facciamo presto a offenderci noi, eh?
Sì, sì, ma non ti preoccupare.
Guardate bene a come
con
parlare.
Con me andrà via di qua mandandomi a fanculo.
No.
No, io scherzo molto.
Ah,
non
sì,
ti preoccupare.
Sai, non è che ci metto molto
se
a mandare
rispondere.
A...
Puoi rispondere, ma sì.
Quindi, ritornando all'imbarbarimento di Firenze, ma praticamente di tutte le città italiane, è partito da diverso tempo, no? Come dire, sono processi che man mano, crescono e poi... dimostrano tutto il loro come dire, insomma, si vedono di più, no? Comunque diventano più
visibili. Ma perché crescono? C'è qualcuno che non fa in modo che diminuiscano questi fenomeni, che li fa crescere, che li lascia crescere?
Allora, innanzitutto, focalizzando ora l'attenzione sul degrado urbano, per quanto mi riguarda, riguarda o attiene due aspetti fondamentali. Uno è la sporcizia nelle strade, nelle adiacenze dei cassonetti, quindi relativi alla gestione dei rifiuti, uno. Due, un processo che è iniziato dopo quello della sporcizia nelle strade e nei cassonetti, che è quello delle scritte sui muri, che è stato un fenomeno degli ultimi 3-4 anni, che però è aumentato a vista d'occhio, e anzi aumenta a vista d'occhio. Se si monitorassero tutte le scritture, scusate, le scritte a Firenze e da altre parti, si potrebbe vedere come giorno dopo giorno aumentano, perché ormai c'è proprio diciamo una frange di popolazione che dedita a scrivere sui muri.
No, una frangia mi sembra troppo.
Una frange, cioè quindi...
No, la frange, una frangia. Mi sembra troppo una frangia. Diciamo alcuni imbecilli,
sì,
che non
sì,
sono certo. Tanti,
vabbè,
ma sono tanto imbecilli.
D'accordo. Sono tanti e sono anche di diverse fasce, secondo me. Poi dopo ora ne parliamo. Allora, quindi gli aspetti sono due. Le scritte sui muri e la sporcizia nelle strade. Allora, le cause di questi due diciamo aspetti dell'incivilimento, dell'imbarbarimento, come dici tu,
meglio,
sono dovuti, secondo me, a quattro cause fondamentali. Uno, che è la perdita progressiva di senso civico nelle generazioni italiane. Volendo fare brevemente, cioè, io faccio la metafora che, come è successo 2000 anni fa ai tempi dei Romani, che dopo aver conquistato il mondo, comunque aver raggiunto, comunque i Romani avevano
un grandissimo impero,
si sono adagiati sugli allori e sono andati a finire male. Io credo che anche a noi italiani di ora il benessere non ci abbia fatto bene, perché purtroppo, nonostante il miglioramento delle condizioni di vita da parte di tutti, diciamo dalla stragrande maggioranza degli italiani e della gente che viveva nel nostro paese, e per questo secondo me l'Italia è il paese più bello del mondo, non solo perché è bello, perché ha un patrimonio artistico, architettonico inimitabile e ineguagliabile, ma anche perché per un certo periodo di tempo, a partire dal boom economico fino a, diciamo, alla fine degli anni 90, ha garantito ai suoi abitanti condizioni di, come dire, reddituali ed economiche, diritti politici, economici e sociali che a livello così di massa non ha goduto nessun altro popolo. Quindi, dicevo, prima causa dell'imbarbarimento a cui stiamo assistendo, la perdita di senso civico da parte delle generazioni italiane, dovute a vari aspetti, tra cui anche la mancata formazione civica fornita dalle nostre scuole. Si sa che nelle scuole italiane l'educazione civica è sempre passata.
Io la studiavo da ragazzo,
certo,
poi,
noi, però,
poi
man mano
no, vero,
si è sempre perso. Prima causa. Seconda causa, il completo disinteresse da parte delle classi politiche, delle amministrazioni cittadine precedenti, o comunque delle amministrazioni cittadine in genere, che, come dire, di fronte a questo problema che cominciava a essere visibile, io è dal 2007 che mi sto dando da fare per questo, nella zona dove abito a Firenze a Bellariva ho proposto un manifesto da attaccare nei negozi, perché la sporcizia nelle strade è da diverso tempo che si vede. Però dico questo solo perché, appunto, c'è stato da parte delle amministrazioni pubbliche un disinteresse nei confronti di questo aspetto, che per quanto riguarda Firenze solo con l'ultima amministrazione bisogna dire che c'è stato un risveglio, poi che ancora abbiano da fare tantissimo e il più delle cose, secondo me, di sicuro, però l'amministrazione Renzi ha cominciato a porsi almeno il problema, e dobbiamo dirlo, e meno male, perché è fondamentale che l'amministrazione cittadina, o comunque chi governa, affronti il problema, e siamo a due. Terzo aspetto che ha determinato questo imbarbarimento, il fatto che negli ultimi 10 anni soprattutto, ma diciamo negli ultimi 20-25 anni, in Italia c'è stato un, diciamo, anche enorme, secondo me anche eccessivo, entrata, ingresso di persone straniere che vengono chiamate genericamente extracomunitarie. Tra l'altro è un termine, non so se lo sai Gianni, inventato da noi italiani, non esiste a livello europeo questo termine extracomunitario.
Ma li chiamano anche migranti, no?
Certo, infatti, quindi parliamo in termini più generici, migranti, e i quali nella maggioranza dei casi sono, come dire, popoli, persone che vengono da paesi caratterizzati da una cultura civica, da un progresso e processo storico meno, come
arretrato,
dire,
rispetto,
diciamo,
al,
appunto,
nostro.
Arretrato rispetto al nostro, che delle come dire, comportamenti civici non li possono sapere, quindi bisogna che le persone che vengono da noi comunque abbiano anche una formazione riguardo a quelli che sono i comportamenti civici, che da una parte
siamo a tre.
4, secondo me, altro aspetto soprattutto collegato al discorso della sporcizia nelle strade, è il discorso che mancano gli strumenti atti a raccogliere la spazzatura, soprattutto che si forma nelle strade, che si forma in strada. Cioè, purtroppo la gente, tanta gente, ha il vizio che, non so, mangia il panino, la carta, vum, la butta a terra. Apre il pacchetto delle sigarette, il cellophane, e la butta a terra.
Quindi la colpa è della gente, ma anche di chi non raccoglie,
certo,
tempestivamente.
Non è un fatto di raccogliere solo tempestivamente. Tra l'altro non possiamo pretendere che ci siano gli operatori ecologici che uno passa, tu, e butta a terra lui... E va così, no? Cioè, nel senso, ci sono degli orari che, come dire, insomma, sono quelli. No, io dico che mancano le strutture, mancano precisamente i cestini. Cioè, se si va a vedere, Firenze è una città che secondo me manca della dotazione giusta dei cestini necessari, perché nel centro, ma neanche tanto, ma soprattutto nelle periferie, cioè nel senso neanche tanto perché magari in centro ce ne sono di più, ma nelle periferie ci sono pochissimi cestini.
Sì, ma in centro c'è anche tanta gente in più, tipo,
certo,
i turisti per esempio.
Giustamente, no? Giustamente.
Ma voglio dire, qui allora siamo a 4 punti, sì. No? 4 punti, quindi riassumiamo questi 4, sennò poi perdiamo il filo. Il primo era?
Diminuzione del senso civico da parte degli italiani, perdita del senso civico da parte delle generazioni italiane.
Secondo.
Disinteresse da parte delle amministrazioni cittadine.
Terzo,
ingresso, comunque aumento della popolazione straniera o migrante in Italia.
Quarto.
Non adeguata dotazione dei cestini stradali. Quattro, no, io ne ho scritti quattro.
Sono finiti? Sono finiti?
Queste sono le cause.
Io ne aggiungerei un altro.
Certo, dimmi. Certo.
Siccome, insomma, sempre in merito alla sporcizia, sempre in merito alle persone che sono tante, la città è molto piena di escrementi e quindi non è solamente la roba che tu butti in terra, il pezzo di carta o l'oggetto che tu butti via, ma anche delle belle pisciate. Vedi gente, non so se tu hai mai visto, ma qui in centro ai cassonetti, io esco di qui e la sera trovo sempre questi ragazzi, di qualsiasi, anche italiani, pisciano al cassonetto.
Questo si ricollega alla perdita di senso civico.
Ma si ricollega al fatto perché cosa manca? Ti ho detto, mancano le strutture.
Anche magari i bagni pubblici.
Anche questo, questo sarebbe molto importante, anche se magari uno dice, non ci sono i bagni pubblici, io dove la vado a fare? Allora, quando ci sono i bagni pubblici puoi dire te non puoi, non devi pisciare al cassonetto o dovunque, o nello stesso tempo, insomma, si può dire in ogni caso per qualsiasi cosa. Le persone, il traffico tu non l'hai preso in considerazione, le biciclette che vanno per conto loro, dappertutto, controsenso, vengono lasciate sui marciapiedi, le persone handicappate, i ciechi, si trovano degli ostacoli insormontabili. Quindi c'è, cioè, una cosa sottovalutata al massimo, e allo stesso tempo però bisogna fare qualcosa, perché proprio le biciclette possono fare quello che vogliono, lo stesso i motorini che sono dappertutto, e le macchine indisciplinate a loro volta, magari sul marciapiede, c'è questo che rientra nel senso civico ovviamente, però insomma c'è molto, molto da fare anche sull'aspetto degli ostacoli, che non sono barriere architettoniche, perché sono barriere mentali di chi lascia la bicicletta sul marciapiede. Cioè, cosa vuoi che sia? Non ci sono
le rastrelliere, la possibilità di poterle,
è tutto lì, non ci sono, non ci sono, però... i bagni pubblici e non sono ragni, cioè, tutto quello che manca dobbiamo sorbircelo sulla strada noi, però in effetti non sarebbe così, perché nel momento in cui uno mette una bicicletta sul marciapiede e vede poi la ruota di solito non sta dritta, sta un po' storta. No, i marciapiedi sono stretti, non passa più nessuno, un bambino, tutta gente è costretta a passare per la strada, in mezzo alla strada, perché non può passare al marciapiede, perché accanto al marciapiede sono le automobili in sosta, il marciapiede è bloccato, deve passare in mezzo alla strada. Se succede qualcosa, il cieco non sa da dove passare, che ci sono anche dei ciechi, no, non saranno tantissimi, ma ce ne sono, ecco, e ce ne fosse anche uno solo sarebbe lo stesso. Quindi questo è un fatto importante. Certo, per forza, chi cieco trova l'ostacolo, gira, passa per la strada, non sa se viene una macchina, non la vede. Voglio dire, leggiamo che ci dia qui, via. Oggi io preferisco trattenerla che urinare sui muri, invece persone che conosco urinano in dove lì capita, senti, poi in Toscana si parla così, lì capita, cioè in ogni caso, ecco, vedi, lui la trattiene. Dunque i cestini sono sempre pieni e non li svuotano mai, ecco, questo succede dappertutto, anche quello, vanno svuotati, i cestini poi possono essere pericolosi, perché qualcuno può metterci dentro la bomba, no, nel cestino, anche questo perché ci sono pochi cestini, perché insomma, sai... Io ricordo a Parigi un periodo in cui fecero un attentato al metrò, io arrivai subito dopo, per fortuna non nel momento in cui arrivai lì, e cominciarono tutti i cestini, li riempirono di sabbia, non li levarono, tutti riempiti di sabbia fino in cima, quindi non si poteva metterci niente, proprio, ma bella dura, quindi ma il fatto è che a Parigi è pieno di gente che spazza continuamente, pieno di gente con queste belle tute molto visibili, fosforescenti, con delle granate verdi di plastica, di solito persone di colore che ramazzano continuamente la città. Da noi non succede, non succede.
Sono d'accordo, nel senso, il quadrifoglio a Firenze, per quanto come dire, ho avuto modo di dirglielo anche direttamente degli incontri degli angeli del bello, che tu di sicuro
sei stato agli angeli del bello. Sì. Sei un angelo del bello tu?
Sì.
Cosa, ecco, ora mi devi spiegare anche, perché io non faccio parte, io faccio segnalazioni al di là di questo attivismo, io faccio molte fotografie, avrei viste su Facebook,
da lì che è partita la mia.
Sì, certo. Ovviamente, però cosa fanno gli angeli del bello? Cosa fate di preciso?
Ma di preciso non lo so, perché io poi comunque ho detto sì, faccio parte degli angeli del bello e ho partecipato alle iniziative, anche quella dei primi di settembre, metà settembre, non ricordo bene quando, sabato c'è stato l'inaugurazione. Allora, che cosa fanno? Diciamo che si rivolgono a cittadini e soprattutto associazioni che vogliono adottare un posto della città, una piazza piuttosto che una aiola, piuttosto che un ponte o quello che è, e tenerlo pulito, cioè tenerlo d'occhio, monitorarlo e tenerlo pulito. Diciamo,
ma
questo è...
viene fatto questo?
Io non lo so, credo sì, penso proprio di sì, però sono a zone e soprattutto quello che io ho anche scritto nel mio progetto è che gli angeli del bello comunque si riferisce al target che ha cooptato è quello di persone come noi, Gianni, come me, come te, che ci teniamo al decoro della città, sì, e vogliamo darci da fare. Quello che secondo me però è necessario, dovessi rivolgere a chi non ce l'ha questo, e chi appunto è quello che sporca e che crea il degrado, è direttamente connesso al processo di degrado.
Allora, un momento, te sei stata a qualche riunione negli Angeli del Bello?
Sì.
Quindi ti hanno dato delle istruzioni, hanno detto cosa si può, si deve fare. e cosa non si può fare anche. Perché te no, cioè, per esempio,
presenza non si può fare.
Tu vedi qualcuno che fa una cosa che non dovrebbe fare, ti può sporcare, cioè, tu puoi intervenire direttamente su questa persona o devi solamente segnalare oppure solamente pulire, cosa devi fare?
Allora, hai detto una cosa importante, ti dico perché. Allora, innanzitutto non credo che gli abbiano dato questo ruolo, cioè quello che hanno è quello di dire io pulisco una parte e me la pulisco. Ma secondo me hai toccato un punto fondamentale che si ricollega anche al secondo punto che avevamo visto prima, e cioè il disinteresse verso questo progressivo incivilimento delle città è stato dovuto non solo al disinteresse appunto della classe dirigente, ma anche della gente, perché per quanto mi riguarda io non devo essere angelo del bello per dire a qualcuno che sporca che per me non lo deve fare, e infatti io devo dire, se magari si potesse far venire comunque e chiedere a tutte le persone a cui io l'ho detto, che ne so, da quello che posso dire, che ti lascia la sigaretta, prendo i pacchetti di sigarette e lo buttano a terra, piuttosto che mi è capitato proprio l'altro giorno un signore che aveva degli scatoli grandi di cartone che è andato a mettere dentro il contenitore, è andato a mettere dentro i cassonetti direttamente tutti pieni, e c'era anche della plastica quando ci sono cioè la raccolta differenziata,
sì,
cioè
sì,
per
sì.
Dire che anche il degrado, poi come tu dicevi che ci sono tanti altri aspetti che io non ho citato ricollegandoli in due grandi categorie, ma c'è anche poi il discorso del degrado dovuto a un utilizzo scorretto dei cassonetti e della raccolta differenziata, no?
Sì, certo.
Quindi allora quello che voglio dire io è che io sento molto forte questo discorso, che io faccio il mio dovere innanzitutto, perché non mi permetterei di dire una cosa a un'altra se io non la faccio questa cosa, no?
Comunque allora,
non
tu ti comporti bene,
certo.
E puoi dire una cosa a un'altra,
certo,
persona,
infatti,
tu quello... angelo del bello,
sì, ma anche molto prima, a me non mi interessa essere ma io non me lo sono mai messo, su questo devo dire,
però ce l'hai,
sì, me l'hanno dato come tutti, ma questa devo dirti è la cosa che mi piace di meno, perché a me non ho bisogno di mettere
il
giubbotto per fare il mio dovere,
però la gente riconosce forse più l'autorità di uno che è investito da un'autorità c'ha l'abito, capito? Perché l'abito fa il monaco spesso,
sì, no, sono d'accordo,
se te
certo.
Persona qualsiasi riprendi un'altra persona, cosa che può essere anche pericolosa con certe persone.
No, invece questa cosa credo che sia sbagliata, nel senso di questa paura no? Che abbiamo di dover dire a un altro che sta facendo qualcosa che non va bene, che non è che non va bene per lui, non va bene per noi, non va bene per la collettività, perché nel momento in cui uno mi butta una carta a terra, piuttosto che lascia la cacca di cane, piuttosto che come dire, qualsiasi atto di inciviltà, incide a livello collettivo, perché ci deve essere poi qualcuno.
Ho capito, ma te lo dici a 10 persone e non c'è nessuna reazione negativa. Magari uno dice, oh scusi, arriva uno di quelli, hai detto prima, magari si sa bene che sia straniero, italiano, ma comunque un po' di fuori,
devo dire,
ti sbatte nel muro.
Hai visto
il telegiornale oggi? Una donna
mi rifiuto di vedere questi telegiornali.
Ma
insomma,
telegiornale. Vedi il mio, insomma. Però cioè, praticamente è stato un fatto di uno che ha tirato un cazzotto a una donna e l'ha buttata in terra, è in fin di vita, in coma.
Ma perché l'aveva investito lì?
E si è visto, no, non è quello dell'investimento del cane. E si è visto con la telecamera, ci hanno fatto vedere tutto quanto.
Ma
visto,
perché gli ha tirato
ora,
un cazzotto?
Stavano discutendo, no? Cioè, probabilmente si conoscono, sono fidanzati, ex fidanzati, non so esattamente. A un certo punto lui gli ha preso, ha tirato un bel diretto a lei, è cascata in terra come una pera cotta, si vede benissimo in questo filmato, ed è rimasta lì in terra. Per un minuto la gente passava e nessuno si è fermato. Poi qualcuno si è fermato, hanno chiamato la gente e uno ha recuperato questo stronzo che ha tirato una donna, perché la donna, per il fatto stesso sia una donna, non si tocca nemmeno, voglio dire, perché
ora,
ci manca.
No. Si fa anche molto peggio.
No, io no, 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 no. Da più la posso anche trattare male, a parole, ma toccare
dicendo,
no. Cioè, ma se ti capita quello strano, uno va lì per fare una cosa buona e si prende magari un cazzotto nel viso. Non
io
si sa mai.
Il libro di Niccolò Manniti, Io non ho paura.
Io non ho paura, ho fatto anche i film.
Dai. Detto, lo continuerò, ma ti posso dire una cosa in più? Allora, non per voler fare la presuntuosa, no. Però io penso di essere l'unica in Italia che, avendo un cane, oltre a pulire tutte le cacche...
Anche la piscia?
Sì, è da anni.
E come
perché
fai?
Secondo me...
Come si fa a pulire il piscio del cane?
Guarda, se lo sapevo te lo portavo dietro.
No, come si fa?
Si prende una bottiglia, nello specifico che c'ho io, di candeggina usata... Ci metto la riempi di acqua e me la porto in una busta di plastica insieme alle buste per pulire le cacche. E allora, io ho sempre pensato, poi no, per anni non l'ho fatto, ma poi mi sono messa a farla, che se il mio cane
farla,
fa la pipì...
A farla, cioè a pulire. Dai.
Allora, che se il mio cane fa la pipì in un prato, non dà noia a nessuno, ma se il mio cane fa la pipì sul marciapiede, e specialmente come a Firenze, che ce ne sono tante, ci sono finestre proprio sul piano stradale...
Molto
che danno,
basse, sì.
Ecco, praticamente l'urina del mio cane dà fastidio, come darebbe fastidio a me se abitassi là e mi sentissi il puzzo d'urino.
E quindi tu spruzzi l'acqua?
No, non è che spruzzo, ce la butto. Cioè, è una cosa semplicissima.
Quante ne fa un cane durante una passeggiata normale?
Il mio cane lo
fanno continuamente. Come fanno a farle?
Io, fino a che ce la faccio...
Te
poi...
che c'hai un cane, io c'ho un gatto. Ma il cane... Come fa a averne così tanta da farne?
Perché i cani hanno la caratteristica di marcare il territorio,
sì,
quindi
se
sentono altri odori devono coprirlo con il
quindi
proprio.
Quindi se ne tengono sempre in serbo qualcuna, no? Un po'.
Sì, ma infatti...
Non la fanno tutte insieme.
A volte mi fa arrabbiare il mio cane perché non mi basta l'acqua, perché fa tante di quelle pipì che è proprio, anzi, si può dire pisciatine, piccole.
Pisciatone.
Però voglio dire questo, che io credo che magari la gente che non pulisce si è presa meno partacce di me. A me mi è capitato di aver avuto una partaccia da parte di una donna che, uscendo dal suo portone, vedendo me che ti buttavo l'acqua sulla pipì, che mi ha fatto una partaccia dicendo che appunto io al mio cane dovevo insegnare di fare la pipì sotto casa mia e non sotto casa sua. Cioè, veramente l'assurdità. Ma con questo voglio dire che se da una parte la gente ha paura a dire alla gente che sbaglia, che sta sbagliando, dall'altra invece si sente forte con la gente che fa il proprio dovere.
Sì.
Così siamo arrivati.
Proprio così.
Oggi
dovrebbero multare le persone che buttano anche una cartina per terra, l'ambiente ci appartiene.
Siamo d'accordissimo.
Ma multare, perché c'è ovviamente... questa regola, se tu butti qualcosa dovrebbero multarti, se tu non raccogli le deiezioni del cane dovrebbero multarti, ma questo non succede, io non riesco mai a vedere qualcuno che multi qualcun altro, qualcuno veramente in divisa tipo vigili urbani, ecco, che camminano sempre qua e là, però non li vedo molto in azione, ecco,
come mai, infatti, le azioni.
Cittadina che sta attenta a queste cose, è vero o non è vero?
Certo.
È un po' l'impressione di tutti questa qui, no?
Certamente, infatti, vedi, siccome io sono una che fa i progetti, fa prima dalle critiche, fa le osservazioni, però penso che poi bisogna dare delle azioni. Cioè, nel senso,
piano di azioni, piano di azioni.
Cioè, nel senso che bisogna fare le analisi, bisogna fare le critiche, però bisogna proporre delle soluzioni, perché sennò...
Certo.
E allora... Le soluzioni che io ho proposto, che come vedi sono tante, la prima
è proprio questo,
nuovo regolamento comunale in tema di decoro urbano,
nuovo
polizia
regolamento
municipale,
comunale.
Nuovi obblighi per i cittadini e sanzioni per i trasgressori, quindi
senti là,
questa è una cosa di base da fare, ma proprio...
Quindi tu hai riscritto proprio le regole?
Certo. Per questo poi mi sta sentendo nessuno.
Sono così diverse da quelle che ci sono adesso oppure...
Beh sì, per esempio una che secondo me è nuova, si dovrebbe mettere, è quella delle cicche di sigarette. Parlo da fumatrice, io fumo, ma secondo me con il mio senso civico penso che dovremmo smettere di buttare tutte queste cicche a terra. Ce ne saranno miliardi, miliardi veramente.
Ma si sa che non si può, anche questo è vietato, lo sai.
Non è vietato, ma se non ti mettono i posaceneri o non ti mettono obbligatorio dire i fumatori devono portarsi dietro il posacenere tascabile, che ormai sono pure in vendita, la gente non te lo fa. Già non lo fa se c'è il divieto, figuriamoci se non c'è.
Dunque, noi vediamo le persone spesso fuori dai locali, fuori dai posti chiusi, anche dai negozi, escono fuori e fumano,
no? Certo.
Poi, boom, vedi, di fronte a questi locali, a queste cose, è pieno di cicche. Sempre, piano cicche.
Posso leggere?
Sì, legge, legge.
Obbligo per i fumatori, pedoni e automobilisti di non buttare a terra le cicche delle sigarette, di utilizzare tassativamente, obbligatoriamente posaceneri stradali o personali. Obbligo di mettere, utilizzare posacenere e cestina ai lati dell'ingresso per di esercizi commerciali, quali tabacchi, bar, ristoranti e tutti gli altri esercizi i cui clienti hanno l'abitudine di sostare fuori per fumare e i cui titolari e dipendenti siano fumatori. Perché effettivamente è giustissimo quello che hai detto. In genere sono proprio i negozi che hanno un come dire, gente che sta fuori, che sono
bar
sporchissimi, certo.
Sì,
E tra l'altro, ma ancora di più, ora che magari qualcuno ha cominciato a mettercelo il cestino, la gente sta fuori e che fa? Pum! E butta a terra, perché purtroppo
uguale.
Poi è uguale, bravo. Quindi dobbiamo fare come dire, un lavoro di come dire, veramente far capire alla gente entrare, che il ma proprio comportamento determina poi il comportamento, comunque determina quello che è l'ambiente
come
complessivo.
Come fai a far capire alla gente certe cose? Per esempio, il divieto di fumare nei locali ha attecchito, cioè la gente la vede fuori a fumare, anche nel proprio negozio. Uno,
c'è un suo, obbligo.
Ma esce, è un obbligo, è un obbligo, tutto è un obbligo, ma non si rispetta solo. Quello ha funzionato, mi sembra che abbia funzionato, perché
secondo
dentro
me pure non troppo, posso dirti,
no,
il motivo?
Perché a me da noi anche fuori, io esco fuori,
cioè,
no, io non fumo. E sento le persone che fumano fuori all'aria aperta, mi dà noia come se fossi dentro, perché quando arrivi in fumo è uguale, eh? È uguale. Se tu cammini dietro una persona che fuma, sta fumando,
certo,
mentre cammina, te lo prendi tutto normalmente,
sì,
anche
sì,
se sei all'aria aperta. Quindi l'aria aperta, so che ci sono dei divieti anche in certi parchi addirittura, quindi all'aperto, però questi divieti quando, come, dove vengono fatti rispettare? Il divieto anche di buttare via in terra le cicche. Io non ho mai visto nessuno che contrasti questo, perché tanto cosa
fa l'insieme? Non c'è la mancanza del controllo poi, no?
Come si può fare allora? Tu che proponi delle soluzioni.
Beh, innanzitutto mettere e fa capire chiaramente quali sono gli obblighi, e se dici è vietato buttare, parliamo di questo, è vietato buttare le cicche, uno, a terra, ma due, poi mettere la gente in condizione di poter rispettare il divieto, e quindi comincia a mettere dei posaceneri per strada. A Firenze non ce ne sono pochissime, ma ti posso dire che in una città come Rimini ce ne sono, come dire, a distanza da qui a lì ce n'è già un altro. Tutti i cestini stradali ora sono dotati di posacenere. Quindi cosa possiamo fare? Uno, mettere delle regole. Due, mettere la gente in condizione di rispettare le regole. Tre, fare dei controlli. E se tu non mi rispetti, non rispetti le regole nel momento in cui io te l'ho detto, ti ho messo in condizione
di farle, anche le strutture
appunto,
utili,
che ti ho messo in condizione, allora poi a quel punto paghi, no? Quindi i modi ci sono.
Ma è come l'autovelox. L'autovelox, che è una cosa assurda. Tu guidi?
No.
Beata te.
Sì, un po' particolare.
Beata te che non guidi. In ogni caso,
no,
l'autovelox,
scusa,
tu sai cos'è l'autovelox?
Certo.
Te lo mettono, per esempio, dove c'è il 50 all'ora di limite, quando invece puoi andare anche a 70 tranquillamente, non succede nulla. In certi bei vialoni così, no? Quindi, in pratica, è troppo basso. Allora, l'autovelox non serve a niente, è solamente uno spillasoldi in questo caso. Se tu invece metti i limiti di velocità adeguati a quel tipo di strada, allora puoi anche mettere un autovelox, perché se uno va oltre quei limiti hai ragione, ma se uno va oltre 50 all'ora, nessuno va a 50 all'ora, ci va solamente quando vede l'autovelox frenando improvvisamente e causando forse un incidente, perché ora l'hanno messo uno che è una porcata, Matteo, te lo dico, è una porcata quello che avete messo sul Viale Belfiore, è una porcata. Prima del sottopassaggio ce n'è uno che è fra le frasche, tra l'altro avete fatto una vera porcata, è un punto in cui non puoi andare a 50, la gente inchioda quando lo vede, è pericolosissimo, togliete l'autovelox da quel punto lì, basta, per inciso. Tanto lei non guida, lei c'ha il cane, lei non guida,
no, ma non guida, c'ho
però fuma, però fuma, c'ha lo scooter, ecco.
Però fumo e si sente.
Ecco, è arrivata, è già ormai al limite delle possibilità umane, peraltro, se, no, sai com'è, è meridionale.
Non ho capito, questo mi tirasti sti...
No, allora ce l'ho portata io perché
lei, detto,
sono malata, ho detto, te tu vieni lo stesso, ho detto. Oggi o mai più.
Cioè, democratico, eh?
Sì, no, io, no, la democrazia è come diceva Gaber.
No.
No, la democrazia non era, insomma, non piaceva molto a Giorgio Gaber, no? Sì, è un vizio, il vizio della democrazia. Vabbè, comunque, vediamo se c'è un... qualcosa, ma Gio ha appena visto il video, che indifferenza. Che video hai visto? Sì, ho capito, quello di quella donna che è stata messa in fin di vita da un cazzottone di un uomo, come se una romena, tra l'altro.
Comunque, questo è un altro problema,
sono altri problemi, tanti problemi.
Grosso, allora, problema.
Tu c'hai una soluzione per tutto, anche per questa invasione di migrazione selvaggia. Ce l'hai?
Oddio.
Come si fa? Allora, si usa il veleno, i gas, come si fa?
No, sai.
Si spara?
No, dillo. Come dire, una migrante pure io. No,
non si vede,
è
anche scura. È scura.
Mi chiamo Bruno.
Bruno, ma secondo me questa.
Sono Bruno di nome, di fatto.
È una scuola. Questa è una Rom.
È una Rom.
Allora, come
va? Signore, arrivederci. È stato un piacere, ma io con questo non ci voglio avere a che fare. Quale Rom? Mi offendi perché ora i Rom.
Ah, ecco, vedi. Qui volevo. Io volevo entrare.
No, a me i Rom mi stanno sulle palle.
Volevo entrare proprio su questo argomento per sapere cosa pensavi dei Rom. Perché fra gli immigrati, cioè quelli che vengono di fuori, sono sempre quelli che vengono presi più di mira.
Come dire, innanzitutto partire da un discorso che se io ho avvertito il diritto o comunque il bisogno di lasciare la mia terra per trasferirmi altrove, insomma, io non mi sento poi di negarlo comunque a un altro, anche se però io devo dire che dico sempre che se io ho lasciato la Calabria dove sono nata, me ne sono venuta in Toscana, è perché ho pensato che la Toscana fosse meglio della Calabria, perché sennò rimanevo a casa mia dove ero nata, no? Quindi da questo io ho sempre avuto molto rispetto per la terra dove sono andata a vivere, che dove non ho avuto i natali e ho deciso di andarci a vivere.
Una scelta,
come si dice, tanto di cappello. Cioè non significa,
non si sceglie
una,
dove nascere, ma si può scegliere,
si può
dove,
scegliere
vivere.
Dove vivere. Quindi, però questo significa per dare anche rispetto al posto dove si decide di andare a vivere. Io ho sempre un po'... come dire, per quanto sia giusto poter esprimere i propri come dire, i pensieri, però quella gente che ce l'ha con chi va, dove va, sono così, sono colà, oppure sono insomma, come dire, io penso che ci voglia comunque del rispetto per la terra dove si sceglie di andare uno. Quindi partendo da ciò, però ricordando anche la storia, no? Noi italiani siamo un popolo di migranti, siamo andati in tutto il mondo, quindi anche questo c'è da considerare. Due,
non ora,
bisogna
però
vedere, certo, fammi finire. Tre, come ci siamo andati, perché se si fa anche il paragone tra gli emigranti italiani che prendevano le navi, andavano in America, stavano lì a come si chiama, Island, lì, l'isola
Staten Island,
bravo, lì dove si tenevano,
no,
in Island, Angel, no? Non me la ricordo, bello. Comunque era un'isola dove venivano tenuti in quarantena gli immigrati per, come dire, evitare che portassero malattie dagli altri popoli e dagli altri paesi. La lacrime, l'isola delle lacrime, ora non mi viene in mente il nome in inglese. Però per dire che se si vedono quindi le condizioni extra, invece quelle che magari patiscono ora, gente che è venuta, che continua a venire in gommone, quindi dobbiamo considerare anche questo, ancora dobbiamo considerare che noi siamo andati a fare i padroni indirettamente, perché se noi italiani, ma noi poco, dobbiamo considerare che il colonialismo ha avuto, come dire, altre terre, diciamo altre patrie, ma gli occidentali, gli europei sono andati a fare i padroni in terra altrui, quindi come dire la memoria storica ci deve continuare a la dobbiamo come dire considerare, però quello che io dico è che non è che però per dire questo dobbiamo continuare a fare sempre altri errori, gli errori ne sono stati fatti nella storia, li dobbiamo considerare, ma non per questo doverne fare altri. E allora arrivo al punto, se per anni a me la questione dell'immigrazione non mi ha toccata, diciamo, nel senso la consideravo nella normalità, io devo dire a volte ci sono occasioni che faccio veramente il calcolo, che magari mi trovo per strada, incontro la gente, la conto e sono più gli stranieri che gli italiani. Quindi,
senti parlare molto, vero?
No, ma a parte che parlare, ma anche proprio vedere visivamente... come dire, c'è stata una emigrazione massiccia, sregolata, ma anche spropositata, che se si considera per esempio che in una scuola di Roma, ma in tante scuole, il livello tra studenti stranieri e studenti italiani è diventato del 50-50, ci renderemo conto di come sarà multietnica la società italiana in futuro, ancora molto di più rispetto a come lo è ora. Allora, siccome io sono sempre stata fiera di essere nata in Italia, mi piace la cultura italiana, che tutti i problemi, le problematiche che ci portiamo dietro, io vorrei comunque che si mantenesse la dimensione italiana dell'Italia, non vorrei che si perdesse appunto la nostra consistenza e la nostra nazionalità.
Identità.
Bravo, e la nostra identità. Quindi, come dire, questo è un aspetto che dobbiamo considerare. I Rom però sono un'altra cosa, ora stiamo parlando a livello generale. Per quanto riguarda i Rom, visto che l'hai preso tu, cioè io non ho mai rispettato di questa gente proprio il loro modo di vivere, tra cui per esempio anche quello che se tu vai in autobus e ti capita la sfortuna che ti entrino dei Rom, cioè veramente come faccio io, che poi io dico quello che penso a tutti, che mi alzo e gli dico: signore, scusate, abbassate i toni, perché un rumore, un casino,
urlano,
non pagano,
urlano,
i piedi sopra le sedie, non solo loro, per carità, perché anche questo, io quando vado in treno devo fare veramente il controllore, perché tu vai a vedere tutta sta gente che ti mette i piedi sui, come si chiamano, sui sedili, che è veramente antipatico. Noi meridionali ci abbiamo la tradizione, che siccome facevamo le traversate lunghe da sud al nord, anche di notte, che quando veniva l'ora di mettersi a dormire ci levavamo le scarpe, mettevamo il giornale e ci mettevamo con i calzini, che siccome magari c'era pure la cosa appunto che dici che puzzavano, uno magari non si leva le scarpe, però almeno ha l'accortezza di metterci un giornale e di almeno metterci il giornale e metterli così, invece no, la gente te li mette proprio poggiandolo al sedile, che quindi sono bagnate, sono sporche, quello che è, allora non gliene importa, ma a me sì, e quindi io lo dico. Ma ritornando ai Rom, cioè questo modo di vivere, scelte di vita così scadenti, chiamiamole così, io non mi vergogno a dire scadente, dal punto di vista di senso civico, ma non solo, anche a vederli puzzano, purtroppo dice non si lavano, che non hanno possibilità di lavarsi, ah sì, però di pittarsi le unghie sì, perché se vedete le donne Rom non ce n'è quasi una che non ci abbia le unghie laccate,
si pittano le unghie,
io non me le pitto, però magari la doccia me la faccio. No? Oppure i denti d'oro, vabbè,
no,
sono
dire,
le loro tradizioni,
devo dire che Anna
denti.
Maria profuma.
No, sì, ma
ha un profumo, ha un
sono
profumo.
Un po' di profumo.
Ha un profumo, sì.
Cioè, io i denti, c'ho un problema che tra un po' mi verranno i denti come la Giovanna, presente la Giovanna? La cantante degli anni 70, perché non c'ho soldi per andare al dentista.
No, sono denti distanti, molto distanti.
E invece magari ti trovi Rom che c'ha bei denti d'oro. Allora, non perché dire, non è che con questo bisogna fargli la guerra, nel senso, però secondo me bisognerebbe pretendere, anzi ancora non ho detto altro, è molto degradante vedere che ora i Rom, ma non solo i Rom, ti vanno direttamente nei cestini della spazzatura a prenderti la roba. E io quando vado al supermercato e mi trovo gente che fa questo, io non posso non dirlo, perché è veramente, cioè, io ritorno, l'ho già detto, vengo dal sud, che dici che era il povero, ci ho vissuto negli anni 60, 70 e primi anni 80, ma da noi, pure che era povero, che poi è tutto da vedere,
Ellis Island,
ma
proprio il nome, Ellis Island,
Ellis Island,
sono stato anch'io a visitare, per cui Ellis Island, è vicino all'isola della Statua della Libertà, proprio là, Ellis Island, dove tutti gli italiani, tutti gli immigrati arrivavano e lì. Vabbè, questo perché
per no, grazie, fatto bene, ti ringrazio. E, quindi si stava dicendo della gente che va a prendere direttamente la roba dentro la spazzatura, sì. Che poi, scusate se si va di palo in frasca, ma c'era anche un progetto di fare in modo di evitare che la roba che va a scadenza, perché i supermercati fanno questo, che se la roba ti va a scadenza domani, la levano dai displays. Allora, invece di buttarla nella spazzatura, nei cassonetti, che poi fa la gente che li va a prendere, tanto vale fare in modo che magari si mette da una parte e la gente se la vada a prendere prima che vada a finire nei cassonetti, perché i cassonetti sono sporchi. E spazzatura, e gente come me, come te, tanta, che siamo abituati a un certo decoro e senso civico, ma anche personale.
Ma io ci vado sempre nel cassonetto, tutti i giorni mi tuffo nel cassonetto.
Allora, grazie, è stato un piacere, buonasera, ma io sono uno che va nel cassonetto.
Sono un Rom, hai sbagliato, sai che io sono un Rom.
Insomma, non per appunto voler dire, non è che si fa, poi tra l'altro anche è un'altra cosa che... piace poco anche vedere questi bambini che costretti ai loro sistemi di vita, che io ne conosco tanto, però se ne vedono di meno, sinceramente. Ma prima i bambini
sono molto le donne ora.
Che appunto, e vabbè, allora questo vuol dire che forse qualcosa abbiamo fatto e abbiamo ottenuto.
Ma cosa abbiamo ottenuto?
No,
ma voi donne?
Cosa avete
ottenuto?
Aspetta,
ma cosa avete ottenuto voi donne?
Bambini,
che venite mandate in giro, no voi insomma, le donne, le Rom, vengono mandate in giro a chiedere l'elemosina, tornano là. E devono fare figli praticamente, no?
Ecco,
però, sono solamente degli oggetti da usare.
Tra persone adulte e piccoli, siccome prima, cioè io adesso ultimamente ne vedo veramente, non ne vedo più, ma prima c'erano tanti bambini, tra l'altro anche conosciuti, perché poi se sei una persona interessata alle situazioni, no? Cioè, comunque io sono una persona sensibile e mi è capitato di conoscere tanti bambini a cui chiedere perché non vai a scuola, perché non ti, cioè, come dire, nel senso di chiedere quali erano le loro condizioni di vita. Però mi sembra che su questo anche vedere anche ai semafori non se ne vedono più che chiedono le elemosine.
Gli storpi sì, però
vabbè, quello è anche un altro discorso.
Beh,
ora, no? Cioè, gli storpi non è che abbiano,
c'è qualcuno che ce li porta,
no? L'assistenza sociale, perché sennò voglio vedere come fanno a che fare, no?
Ma qualcuno ce li porterà. Ma sai che dicono che alcune volte, però io non vorrei crederci, ai bambini appena nati, insomma, li storpiano apposta, gli spezzano le gambine. Così
io
quando crescono possono chiedere più, con più pena le elemosine, ma io non voglio credere a questo, cioè sento dire da quelli
che sa, occasioni per storpiarsi ce ne sono, cioè nel senso si considera anche tutto quanto, insomma, delle guerre, no, che sono successe ultimamente anche vicino a noi, no, dell'ex Jugoslavia, che è, come dire, anche tutti quelli a causa delle mine, no?
Certo.
Per scoppio delle mine, insomma, come dire, non è che c'è bisogno di farlo.
È successo molto spesso anche da noi nel immediato dopoguerra, ancora negli anni 40, anni 50, ancora c'erano bambini che trovavano delle cose, anche delle penne, sembravano penne per scrivere, invece erano ordigni buttati lì apposta per... siccome ho una certa età, mi ricordo di queste cronache di bambini che si... o diventavano ciechi o perdevano le mani o morivano. Vabbè, comunque questo. Ma a te, a proposito dei cassonetti, hai mai visto dove mettono le loro merci i venditori abusivi?
Nei cassonetti?
Allora, quelli che vendono i poster, per esempio, no? Che hanno queste cartelle con dentro i poster, le aprono, no? oppure distendono tutti i poster per terra, non ci puoi nemmeno camminare sopra, insomma. Lo sai dove li nascondono? Nei cassonetti.
Questo non lo sapevo.
Allora, l'ho visti spesso io. Cioè, praticamente li mettono per rito sulla parte, insomma, esterna del cassonetto, dentro. Questo apre, tuffa, senza nemmeno guardare, e tira fuori. Poi dopo ce li rimette. Magari, forse si informano, sanno quando vanno a votarli o meno i cassonetti, oppure, come ho fotografato io, pubblicato proprio oggi, dentro gli sportelli dove ci sono dei contatori, no? Ho preso un bel rotolo, ho fotografato, l'ho pubblicato oggi, perché ho visto ce l'hanno messo, poi sono andati via, io ho aperto lo sportellino, ho fatto la fotografia, poi l'ho richiuso, perché non sono mia certo io che devo appropriarmi o sequestrare queste cose. Poco più in là c'erano due vigilesse che camminavano così. Certamente io non vado a fargli la spia, guarda che lì dentro hanno messo le cose. Anche perché quando le vigilesse trovassero queste cose, perché magari, che voi non abbiamo visto anche loro, che sono sempre in giro, dove ficcano le cose questi qui. Ma poi, quando il vigile prende una di queste cartelle, la sequestra, la tira fuori da un cassonetto, dove la mette? È scomodo portarsela dietro. Cioè, praticamente, meglio lascia stare, no? E così
sì,
va avanti, anche perché l'abusivismo, di questo non hai parlato.
Ma ha levato 3 punti già,
No, perché ci sono delle cose che punti che vanno aggiunti.
E quante ne verranno fuori?
Sì.
Però, ora, nello specifico, stai parlando di una cosa che però io mi ero accorta, che comunque ci sono raggiri strani nei cassonetti, no? E da un po' di tempo anche quelle scritte che ci sono, non so se a Milano o da altre parti, pure nei cassonetti,
ma i cassonetti
sono,
cosa,
cioè sono, ci sono tante scritte ora,
sopra i cassonetti, sì, ma dappertutto,
che sono dappertutto, però probabilmente possono anche significare dei messaggi in codice, diciamo,
sì.
No?
Beh, sì, no, io penso che siano solamente imbecillità, cioè si firmano, hai visto, si firmano,
sì, certo.
Sono sempre i soliti nomi.
Quello che tu stai raccontando ora è qualcosa, questo di mettere i come dire, le merci dentro i cassonetti, cioè è qualcosa che di per sé, volendo, se ci andiamo a vedere, cioè di illecito, e gente con, magari non si sa dove vive, ha paura che gliela rubino, va a utilizzare un qualcosa di cui nessuno andrebbe a pensare che tu gli vai a mettere dentro il cassonetto.
Ma poi vende una cosa che è stata nella spazzatura,
ecco, questo, vabbè, magari saranno
il turista
protetti,
se lo compra,
cioè, bravo, infatti anche questo pensavo, però rispetto a quelli che se li vanno a prendere nella spazzatura, vanno a prendere la roba da mangiare, è ancora,
sono due cose diverse queste,
appunto, quindi, cioè, nel senso, ma non che non
ma
voglia,
vedi, ovviamente ci sono anche persone non zingari, non immigrati, non persone nostre,
italiani, cioè, io ci sono di italiani che vanno a prendere la roba da mangiare,
non sanno dove trovare da mangiare, che non hanno i soldi, pensionati, vecchi, persone che girano e vanno a cercare i rifiuti dei mercati.
Questo, infatti, questo si dovrebbe, specialmente in questo periodo di crisi, e che se non si fa qualcosa sempre più crisi, cioè fare in modo di evitare che ci siano sprechi da una parte e, come dire, vedere queste cose che fanno male dall'altra. Ribadisco, invece di buttare parlo del mio supermercato, e ci ho parlato col direttore tante volte, invece di buttarla la roba che è scaduta o è in scadenza, cioè la mettessero da una parte, ci mettessero libero, gratis, come magari nelle biblioteche qui a Firenze, la Villa Riva Bene, c'è una parte dove ti mettono libri vecchi, libri gratis, chi li vuole se li prende. La stessa cosa potrebbero fare nei supermercati.
Fame e cultura vanno di pari
passo. Infatti, onde evitare che,
ma
appunto,
cosa
la
ha fatto
gente
questo
vada,
direttore? L'ha fatto, che lo hai detto te o no?
No. Perché dall'altro dice che loro non lo possono fare, perché? Perché se non sa mai, perché poi sempre queste cose bisogna pensare, ma se poi ritorniamo al degrado dei muri, possiamo riprendere sto discorso. Ti dice che se qualcuno dovesse per ipotesi sentirsi male perché ha mangiato qualcosa scaduta, poi alla fine ci va di mezzo il supermercato.
Ma la butta nel cassonetto,
quindi, diciamo,
dove comunque qualcuno va.
Io lo butto dentro il cassonetto, chi se lo vuole andare a prendere se lo prende.
E mi tolgo le responsabilità.
E noi dobbiamo assistere a queste scene che, per quanto mi riguarda, a me italiana, che come dire, è abituata, ha vissuto in un certo modo, vedere gente che va nei cassonetti, italiana come straniera, rom come italiana, a me mi dispiace, punto. Ma ritornando al degrado, mi è venuta in mente una cosa, che per quanto riguarda sui muri non ci sono solo scritte, ci sono tanti tanti manifesti ora, manifesti
sì.
abusivi.
Sì.
Io ne ho parlato perché è veramente assurdo che, la gente che vuole rispettare la legge, come per esempio un'associazione piuttosto un'impresa che promuove una propria iniziativa e va a pagare i diritti d'affissione al comune, quindi si debba pagare e si paghi per affiggere la pubblicità, la promozione della propria iniziativa, e poi dopo gente che sceglie di stare ai margini o comunque che se ne frega di rispettare le leggi o i regolamenti, te li vada ad attaccare direttamente sui muri.
Ma poi, hai visto i contenuti di questi manifestini, che sono manifesti abbastanza piccoli, che...
relativamente ci sono anche grandi,
sono piccoli manifestini. Per esempio ce n'è uno che ho pubblicato io contro gli angeli del bello,
si vede per esempio
angelo
qua.
Del bello, che se ne cieli restaci, sai chi l'aveva scritto una cosa simile?
Un grande
poeta.
Dante?
No, più vicino a noi, Prévert.
Non lo so.
Jacques Prévert, conosci Jacques Prévert?
Ah, certo.
Lui aveva scritto
il poeta degli innamorati era,
vabbè, no? Scritto questo: padre nostro che se ne cieli, restaci. Ecco, questo aveva scritto lui. E loro hanno scritto angelo del bello che se ne cieli, restaci. E poi era tutto un altro discorso contro gli angeli, cioè contro di voi, contro di voi. Sono manifestini che circolano, sono fatti da anarchici o presunti tali.
Allora, però,
tu stavi dicendo invece una cosa, vero?
No, stavo dicendo questo appunto, che a parte muri dove non è scritto nulla, ma l'ho anche fotografata, però mi è rimasto sul cellulare, in via vicino proprio a Santa Maria Nuova, l'ospedale di Santa Maria Nuova, c'è un muro dove c'è una bella targhetta che dice divieto di affissione. Vai a vedere sotto, come si chiama? Via Bufalini. Via Bufalini. C'è una targhetta, la targa per dire
ce ne sono molte,
divieto,
molte.
E sotto tutto un casino di manifesti, scritti, riscritti, uno schifo.
Sì.
Allora poi siccome tra l'altro non solo lì, ma una volta in via dei Pucci, di fronte a Palazzo Pucci, o comunque in una zona di centro, proprio centro storico, muri storici, ecco, che c'erano dei manifesti cui c'erano scritti anche nomi, cognomi, indirizzi, telefoni. Insomma, fatto sta che sono andata da un vigile e gli ho detto: signor vigile, ma perché non la multate sta gente? Ritorno a quello che dicevi tu prima, che dicevamo del direttore del supermercato che non si vuole prendere le responsabilità. Sapete cosa mi ha risposto il vigile? Non si può fare niente. Perché? Perché innanzitutto non è previsto niente a livello nazionale, però ci sono i regolamenti comunali, quindi uno. Ma mi diceva che noi non possiamo fare niente perché a noi ci possono rispondere. Noi avevamo lasciato i manifesti a terra, è andata gente e ce l'è andata a staccare sui muri. Cioè, per dire, dico, no, davvero, proprio veramente assurdità.
Ti ha risposto così?
Sì, certo che mi ha risposto così, che infatti poi ho cominciato, non diciamo a prenderla a male parole, ma insomma, gliel'ho detto che non ero d'accordo, perché queste sono stronzate.
C'è qualcosa che non va.
Appunto, se c'è scritto, cioè, a parte che seppure non ci fosse il numero, bisognerebbe fare in modo di multare questa gente, così voglio vedere se la prossima volta te lo rifà di nuovo, ma se comunque ci pensa, se nessuno fa niente, se tutti se ne fregano.
Sì, ma bisogna trovarli. Anche
no.
sul fatto,
ma non solo, ma anche
facendo.
Se non li trovi sul fatto, però se io ti attacco un manifesto dove c'è scritto Anna Maria Bruno, eccetera, il numero di telefono, il vigile
333.
Si prende, chiama Anna Maria Bruno e dice: signora, che ha fatto? Lo vengo a levare, minimo, ma o in secondo luogo mi si fa la multa, non che invece, cioè, no,
infatti,
non si può fare perché
dovremmo multare chi è rappresentato, almeno chi firma questi manifesti, anche se l'ha messo un altro, ovviamente.
Però c'è il tuo nome scritto, infatti quello gli dicevo, tra l'altro era un campeggio di questi alternativi che faceva la promozione per l'estate su in via dei Pucci, attaccato con la colla, palazzo storico, che non ho capito come ti permetti a fare questo, no? Senza nemmeno pagare i diritti d'affissione. Quindi che tu puoi essere tu vigile o comunque polizia municipale, vedi, chiami e fai quello che devi fare, e se dici no, non sono stato io, fatti i tuoi, tanto il tuo numero c'è.
Ma secondo te, a parte che moltissimi sono anonimi i manifesti, sì, le scritte,
tu leggi,
hai letto qualche volta Giado?
Certo.
Ce l'hai? Ce l'ha.
C'ho tutto io.
Allora, questo signore qua, che ha riempito lui pensa di essere il re di Firenze, no?
Ma chi è?
Io conosco il suo nome di battesimo, so qual è la sua città di nascita.
PLG.
E ho due PLG, è un gruppo.
L'ho visto anche in ADR.
Sì. Vabbè, in ogni caso, io ho due belle fotografie di Giado, proprio, che se lo vedo lo riconosco. Ho il suo nome di battesimo e la sua città. Mi manca qualcosa. Ce ne sono diverse. Ecco, ma come faresti? Andresti a ridipingere i muri? Come si ogni tanto si vede il sindaco va con il pennellino? Oppure sarebbero da prendere queste persone?
Da educare, mi spiego.
Allora ma prima vanno prese.
Certo, vanno, andiamo a cominciare prima beccati. Di apprendere, non è che ti metti e vai.
Cioè, a sapere chi sono, perché molti dicono che si sa chi siano. Si sa chi siano, ma si lascia correre. E allora dice, riverniciamo i muri, non serve a nulla perché
ci sono le scritte. Guarda, ho iniziato così, ma non per niente.
È un continuo a scrivere. Lei ce l'ha.
Certo. C'ho tutto io.
C'ha anche le fotografie.
Guarda, la fotografia.
La fotografia.
Particolare di un muro pulito e riscritto.
Sì, sì.
Perché gliel'ho detto, infatti.
Ma figurati.
Che pulire, sì, serve.
A chi l'hai detto?
Al sindaco.
Allora, al sindaco. Di la verità, a chi hai parlato di queste cose?
No, ma sai, io non è che ho parlato con tanto di quella gente.
Hai detto al sindaco
di grado. No, anche perché c'era un incontro degli angeli del bello,
ecco.
E quando c'è stato il momento di parlare, di intervenire, io gliel'ho detto che
non ho dubbio.
Non serve il fatto, come dire, di pulire 500.000 euro, mi sembra che siano stati destinati per pulire i muri, è importante, ma serve fino a un certo punto,
non
serve a niente nel momento in cui la gente va e ti ci riscrive sopra.
Prima,
devi andare alle
prima
cause.
Si prendono. Poi si pulisce.
Per prenderle, allora, io ho fatto un'analisi, e cioè che, secondo me, queste scritte sono prevalentemente racchiuse nell'ambito giovanile, di giovani,
sì.
Non diciamo poi, cioè sì.
Giovani, ma non giovanissimi, sì. Non tutti giovanissimi.
Diciamo, non tutti giovanissimi. Nell'universo giovanile.
Ma non sono nemmeno tanti.
E di cui... da vedere 1. Ambito studentesco, 2. Frange di immigrati, 3. Centri sociali. Secondo me sono queste le tre grandi categorie.
Ma ci sono anche, immagino, degli isolati che vogliono firmare la città, mettere la propria firma.
Va di moda scrivere sui muri, perché ci sono
gruppi,
i writers.
I writers sono un tubo, perché non sono per niente artistici, oltretutto.
Cavolo.
Vabbè, comunque, queste ADR, PLG, eccetera, sono delle crew, dei gruppi di persone che mi sembra impossibile che non si sappia chi siano. Io ho segnalato, hanno anche dei siti su internet dove... Porca miseria, dove sono tutte le fotografie anche di Firenze. Fai cercare Giado su internet. Vedi quanta roba viene fuori su Giado. Quante belle fotografie le puoi riprendere anche di lì, belle, colorate.
Posso dire una cosa?
Sì.
Bastardo!
Bastardo!
Davvero? Vattene a scrivere a casa tua e lascia stare i nostri muri e i monumenti.
Abbi il coraggio di farti vedere.
Vieni qua, vieni da Giro.
Firmato tutta la città, hai firmato.
Vergogna.
Bastardo! Io so la tua faccia qual è, se ti incontro con la bomboletta...
Ti facciamo vedere noi.
Si vede la bomboletta.
Lo si fa nero.
Gi, dappertutto. Ma effettivamente questa gente è sottovalutata. perché questo dialetto fa un danno molto certo, più grosso di quello che si pensi.
Certo,
ruba, è come un ladro, ruba certo, il decoro alla città. È vero o no?
Siamo d'accordissimo.
Oh, che bello, siamo d'accordo. Vediamo un po' cosa mi dice Simo 82. Multare la persona che firma il manifesto? Purtroppo non si può fare. Il reato lo commette chi affigge. In astratto chi firma potrebbe anche esserne all'oscuro. Vanno colti in flagrante. Serve più sorveglianza da parte dei vigili.
Siamo d'accordo, effetti, ma fino a un certo punto, però, perché chi firma le responsabilità, come dire che cioè non so, anche quelli, un altro motivo del degrado sono il grande aumento della pubblicità commerciale, no? Tutte ste carte che ci sono di supermercati piuttosto che di altro, che te li trovi da tutte le parti. Cioè, dico questo solo semplicemente
non
che
al
bisogna
muro, ma nelle cassette
per le strade,
della posta,
per le
che
strade,
poi vanno in terra,
per le strade, per
alla
le strade,
macchina,
per le strade, pubblicità commerciale, altra sporcizia nelle strade di Bellariva, cioè per dire ma che bisogna mettere la responsabilità, cioè se tu metti in circolo roba, cioè e poi te le prendi la responsabilità. Chi è quello che ha detto prima che siamo d'accordissimo che ci voglia più sorveglianza da parte dei vigili, però va anche aumentata la responsabilità in seno a chi comunque come dire produce anche diciamo documenti. Allora che te se lo firmi e ti va sui muri, ti prendi la responsabilità, fai magari la denuncia prima, di qualcuno me l'ha rubato, perché sennò voglio vedere che te lo va a mettere a posto tuo.
Ciao Jimmy, dice Giovanni, a Lucca hanno imbrattato i muri rinascimentali, le mura, con le frasi di quei
peori
di Moccia e Ligabue. Non credo che in mancanza di cultura, senso civico e piacere nell'ammirare, una pena pecuniaria farebbe cambiare. Sì, fece un po' notizia quel fatto che trovarono delle scritte sulle mura, mi dice, ma noi che abbiamo tutto storico qui in centro a Firenze, vediamo che cioè, è tutto imbrattato, tutto, non puoi girarti da nessuna parte, vai in una città straniera, come ho visto io, altre città che sono molto più grandi anche, ma sono anche molto più pulite, l'ultima che ho visto è stata Vienna. Ci sono delle scritte sui muri, ma in angolini nascosti, in posti lontani. Il centro è immacolato. E questo non credo perché gli becchino, perché lì c'è un altro senso civico, un altro senso di vita, di vivere. Allora, quindi, però, ecco, io credo che ci sia, ultimamente, questo lo dico anche a Simo 82, ho letto da qualche parte, ma non sono sicuro se sia già attuato o meno, il fatto di colpevolizzare anche chi viene, diciamo così, reclamizzato dal manifestino, cioè chi non solamente chi lo affigge, però non so se è già attuabile questa cosa. Ho sempre Simo 82, che ti dico subito è molto informato. Se il sistema fosse che chi firma il manifesto paga la multa, sai quanti manifesti affissi da concorrenti tipo commerciali o politici? La situazione non è così semplice, purtroppo.
Però si può trovare delle soluzioni di sicuro.
Abbiamo Luca Cecconi, quello. Ciao Luca Cecconi. Oh, dunque, mi scrive: saluteci, come sai, ho la bronchite. Anche lei. Del tempo da occupare, ripresenteresti la tua ospite ad uno che si è collegato solo adesso e non dire
che si fosse?
Che vuol dire che si fosse?
Abbiamo sbagliato qualche
forse non dire che si fotta. No, Dio, va fottiti, scusa, tutti i colleghi solo adesso, ma sei matto? Perché te guardi la televisione tradizionale che fa schifo, magari parlano dell'assassino di Sara, Sara e la cugina Sabrina e ti fanno due palle così, e poi arrivi ora e dici voglio sapere chi è. Ti piacerebbe sapere chi è questa persona? Questa persona è una persona che di sesso femminile, si chiama Anna Maria Bruno è una persona che ha stilato un piano. Vedi, qui ci sono le pagine, questo è il piano contro il degrado urbano di Firenze, e insomma anche in generale contro il degrado urbano, vorrebbe presentarlo a chi di dovere.
Lo presenterò.
Lo presenterà, forse l'ha già fatto, forse l'ha pensato di farlo, insomma non sappiamo bene. Una calabrese che tiene molto a Firenze, tessa di Lamporecchio non c'entri proprio niente, capito? Oh, in ogni caso, comincia dall'inizio, perché abbiamo detto un sacco di cose, te te ne sei perse e ora tu ti tieni la tua bronchite e zitto, chiaro Luca Cecconi, e attento ai congiuntivi, eh. E poi, attenzione, correo, correo. No, è una cosa che ci viene...
l'ho letta su Facebook.
Sì, l'ha letta, ecco, c'è questa diatriba. Ecco, allora, Simo82, non so se sia già legge, sinceramente non ne ho sentito parlare. Io l'ho letto da qualche parte. La soluzione più semplice è più sorveglianza e soprattutto più senso civico, che sta alla radice di tutto. E lo so, magari il senso civico, però come si instilla nelle persone, come si inculca?
Allora, inculca? Me, cioè, ci sono i modi.
Vediamo.
Innanzitutto partendo dall'alto, cioè nel senso che allora io ho questa idea che le cose funzionano un po' come uno specchio, no? Che dall'alto si riverbera verso il basso e dal basso verso l'altro. Quindi
c'è
se si comincia,
cioè, uno specchio.
Allora, nel senso che le cose funzionano in un sistema, chiamiamolo così, in un sistema, un comune piuttosto che una regione, piuttosto che una nazione.
Piuttosto.
No, parliamo così fino a nazione, poi dopo troppo andiamo
piuttosto.
Oltre. Funzionano come uno specchio, cioè nel senso che come funziona la classe dirigente produce degli effetti poi nella classe e nel popolo.
Cioè, l'esempio,
e
la stessa, no?
E di conseguenza anche come il popolo determina poi la classe dirigente. Allora, se si comincia a aumentare il senso civico, comunque l'interesse da parte della classe dirigente, parlo a livello locale ma poi anche a livello nazionale, riguardo a questo problema, già si cominciano ad avere i primi effetti, no? E quindi se si comincia a prendere delle posizioni belle, nette, ferme, toste, contro il degrado, contro quello che è l'operato di Iado, di PLG, piuttosto che di questi che vanno ad attaccare i manifesti, il gruppo sperimentale per la poesia, non so se l'hai visto, quelli bianchi.
Sì, quelli sono poesie, davvero di bruttine, tra l'altro, perché fossero delle belle poesie.
Saranno pure bellissime, ma
insomma,
se le vai a pubblicare non ce le vai a mettere sui muri perché non ce ne frega nulla.
Sì.
E quindi per dire, cominciare ad avere una posizione più forte nei confronti di chi sporca. Uno, io un'idea che avevo scritto è quella di fare una grande manifestazione proprio contro il degrado, che prendendo dai vari quartieri converga in centro, farla fare in centro, come si fa, però una grande manifestazione solo ed esclusivamente contro il degrado.
Ce ne sono 10 persone,
no,
10
secondo
persone
me ce ne verrebbe tantissima. Io ti dico, nel 2002 a Bellariva, il quartiere dove abito io, abbiamo, tra l'altro io sono stata la promotrice, ma insieme ad altre persone abbiamo fatto una manifestazione per un giardino che era il giardino pubblico della zona, hanno cominciato a farci una costruzione, si sono bloccati i lavori, che era diventata una cattedrale nel deserto, abbiamo fatto questa iniziativa, c'era un casino di gente, tantissima,
tutte le persone vicinate,
vabbè, la gente interessata, certo, che ti doveva venire la gente dall'Afghanistan,
certo, dall'Afghanistan,
no?
Così ma magari ci morivano,
no, ma per dire che i politici che sono venuti hanno visto che c'era tutta quella gente, hanno cominciato a darsi da fare e dopo un anno il giardino ha ripreso a funzionare. Quindi, secondo me la gente verrebbe, perché come lo vediamo noi il degrado, e lo, come dire, non ci piace a noi, non piace a tanta
ma
gente.
Ma guarda, c'è tanta gente indifferente, perché siamo indifferenti. Senti, ci dice Giovanni, la scritta più gettonata in Italia all'estero è sicuramente Pisa merda. Tanto per dire. Ma soprattutto a Livorno, credo. Il senso civico si inculca nei bambini. Certo, avevo scritto una proposta in commento ad una tua foto su Facebook qualche giorno fa. Bambini, ovviamente non c'è più questa materia, o se c'è, poi comunque...
Ma i bambini ora comunque hanno possibilità di poterlo fare il...
Deve cominciare molto presto. non si può cominciare sì, dalle medie che è già tardi.
Certo.
No, cominciare ma proprio da bambini, dall'asilo.
Ha perfettamente ragione. Bisognerebbe iniziare appunto innanzitutto dalle giovani generazioni, anche perché dobbiamo pensare pure che come dire, le giovani generazioni, insomma, che va ora se no la faccio troppo lunga, no, faccio breve, ha ragione Simo 82, bisogna iniziare dalle scuole primarie, ma non solo.
No, no, ancora
io
prima
che dico,
i genitori, perché no? Perché si parla di scuole, ci sono anche le famiglie, che è molto certo, importante.
Certo, però
anzi, è la dire, più importante, perché stanno più con la famiglia che a scuola.
È meno, è più difficile che fare delle lezioni di educazione, di decoro urbano e civico
vanno
a scuola,
fatte,
no?
Vanno fatte a scuola, però la famiglia però, non si deve responsabilizzare.
Certamente, indubbiamente. Però adesso stiamo parlando di un fenomeno tipicamente giovanile, perché qua che gente della nostra età vada a scrivere sui muri, e insomma, è più difficile. Quindi, secondo me, dovrebbe, questo è un
discorso, le mani sporche di vernice.
Lavorare con i ragazzi. E l'ho scritto, il discorso dell'ambito studentesco, che Gianni ci avrei fatto caso, i primi muri degradati a Firenze sono i muri delle scuole.
Oh mamma, mi dicono, cosa è successo alla partita dell'Italia? L'ho visto ora su Repubblica.it, che lavori.
Ha perso?
Ma che ne so io se è successo, se è successo, c'è successo qualcosa? Vabbè, si va a vedere anche noi, dai. Si va a vedere.
Puoi staccare un attimo?
No, no,
posso... Non posso più parlare.
Tra l'altro, lei mi ha detto, io devo andare via presto perché sto male, resta male, c'ha forse la febbre, eccetera. Però, guarda caso, è già un'ora e mezzo è qui.
Quindi
perché
io...
No, no, perché poi quando vengono qui, perché qui si trovano, si trovano bene, qui si trovano bene. No, perché, cioè, perché possono parlare.
È simpatico,
No, no, è stato,
parla di cose interessanti.
Ma di volte è stata sul fatto di andare via, perché a un certo punto l'ho dato di Roma. Oh, Luca Cecconi, ti sei persa la parte di Roma. Madonna, ragazzi, peccato. Mi dispiace. No, andiamo sul Corriere della Sera, vediamo se c'è qualcosa qui.
Ma con chi giocava l'Italia? Contro chi giocava?
Allora, Ultraserbi scatena nel caos a Genova. Annullata la partita.
Perché?
Annullata la partita, dunque, guerriglia sugli spalti, l'amarezza degli azzurri, Prandelli, cose mai viste, povero Prandelli, è tanto una brava persona. Il loro portiere tremava, dice. Tifosi slavi scatenati allo stadio, in campo la polizia, il match dura solo 6 minuti. È polemica sulla sicurezza.
Cioè, ma che è successa? La guerra lì sugli spalti?
Evidentemente.
Ma dove,
sì, a Genova. Ma Genova è sfortunata per questo. Vabbè, vedi gli ultraserbi? Hai visto che roba per dire, no? Diamo queste notizie, sì, per chi non le sapesse, ma tanto è uguale. Ancora Giovanni, poi ancora Simo 82. Giovanni dice: stasera ha perso la dignità.
Chi?
Forse l'Italia, forse la Serbia,
ma
non lo so.
Ma che c'entriamo noi? Sono stati i
serbi. I genitori? Buoni quelli, minima si voleva dire buoni. Te li raccomando, tra quelli della mia generazione ce ne sono pochi che sappiano cosa sia il senso civico. Ecco, infatti però si impara in famiglia, Queste cose si imparano prima in famiglia, poi a scuola. La scuola ha più ufficialità, ma anche il babbo e la mamma hanno sicuramente, insomma,
ma sai, il potere. È il problema di oggi, che i babbi e le mamme non hanno più potere. La scuola ha deciso di non educare più i propri ragazzi e da insegnante precaria della scuola, a voglio, quante cose potrei dire.
Tu sei un insegnante precaria?
Davvero.
Di che cosa?
Economia
scuola?
Aziendale.
Economia aziendale, mamma mia, non c'è per nulla. Vabbè, comunque, infatti, se avessi dovuto dire, sì, c'hai il tipo di insegnante, perché no? Poi sono meridionali, per cui ti sta bene. Vabbè, ma insegni attualmente?
No.
Perché sei precaria? Ecco, è lì un altro problema. Che se si cominciasse a parlare di quello sarebbe chissà dove. Dimmi solamente una parola sulla Gelmini, una parola. Un aggettivo. La Gelmini,
Ma diciamo che la Gelmini sta mandando avanti quello che aveva iniziato la Moratti. Che però io ci tengo a dire che il degrado e i problemi della scuola vengono da prima, perché i problemi della scuola innanzitutto sono di chi ci lavora, e per prima cosa bisognerebbe lavorare sugli insegnanti.
Ovvia.
Io ho conosciuto, che c'è gente che sta lì sulla, a prendersi la, a,
che non sanno l'italiano,
certo, che sulla cattedra, seduta alla cattedra, non ci dovrebbero proprio stare.
Brava.
Perché i problemi della scuola non so di ora, vengono da una vita di gente che è andata a lavorare nella scuola perché pensava che appunto è un lavoro che si fa poco, che c'hai più tempo libero, che puoi fare quello che vuoi. C'è andata la feccia, comunque tanta gente che non dovrebbe stare nelle scuole.
Allora, io ho sempre in mente questa cosa di questo bambino, questa mamma diceva: ma mio figlio gli hanno assegnato errore rinoceronte perché era con una N sola. La maestra diceva rinoceronte con due N, forse era calabrese, non lo so, era del sud comunque. La maestra è italiano, cioè una che insegna italiano, deve fare.
Sì, ma vedi, il problema però è, bisogna vedere chi ce l'ha messa quella, perché
appunto,
se sta lì ha fatto un concorso, e se scrive
rinoceronte
scriverà peggio pure.
Gli ha segnato errore rinoceronte perché c'aveva un N sola.
Mo' spirito meridionale, perché questo mo' comincia a esagerare con i meridionali, diciamolo,
Ma io non mi ha detto terroni, mi ha detto marocchini, non mi ha detto
calafricani.
Quando ho detto che sembrava una rom, questa stava per andare via, Luca Cecconi, ti sei perso il punto dei rom, che l'ha detto di tutti i colori. Allora, ora te sei un po' malata, tanto io fra poco chiudo anch'io, per cui non è un problema. Se vuoi andare, vai pure. Ha detto un sacco di cose. Anna Maria, credo che sia una persona che potrebbe anche tornare qui, un giorno, quando tu hai detto solo secondo me una parte di quello. Hai visto quando abbiamo affrontato la scuola, c'era ancora un filone enorme,
ma
c'è Luca Cecconi, lui è dalla parte di Rom, ma non glielo dire perché se no se ne accorge. Dunque, vado dritto al problema, però guarda, scrive dei papiri così, con un sillogismo complesso. Alcune sensibilità e certe nozioni vanno inculcate durante il percorso educativo. Quelli che decidono quale deve essere il percorso educativo dei bambini sono gli amministratori. Questi ultimi sono eletti dal popolo. Il popolo, per eleggere gli amministratori in maniera consapevole e tenendo conto di questi valori, deve essere informato e tenuto sveglio su questi argomenti. Per essere tenuto sveglio deve evitare di essere distratto dalle bischerate propinate dall'informazione. Conclusione: l'informazione generalista deve essere libera, pluralista e non soggiogata da situazioni come quella attuale.
Siamo d'accordo, ma che c'entra?
Ma non ha detto un cazzo. Cioè, ma guarda, veramente, il problema di Luca Cecconi, lui ci mette nella buona volontà, vuol sfoggiare anche un eloquio che è poi tardo gotico. Quindi, cioè, effettivamente, diciamo la verità, non si è capito, cioè non c'entrava nulla. Grazie, Luca, sempre così. Poi ancora gli ultimi, perché poi hai acceso gli animi, bravo. Dunque, i genitori,
condivido il papiro di Luca Cecconi.
Condivido il papiro.
Luca, c'hai un fan.
Sì, Simo 82 è dello stesso tipo, devo dire. Dunque, oggi non ti ho potuto seguire oggi, sentirò la replica. Ho visto il film Inception.
Lo voglio andare a vedere.
Parecchio flashante, so che è bello. Come film, ma te lo consiglio. L'ho scaricato da internet.
C'è già su internet? Grazie
Fab Mido.
Fab Mido.
Che nome gli è? La prima volta che ti scrivi Fab Mido, non ti conosco. Fab Mido. Bene. Mi hanno detto, la persona è andata a vederlo, mi ha detto che è bellissimo.
Sì,
è da vedere.
Lo scaricherò, via. Ci provo almeno, non è che così.
Cose non si può fare.
No, ma
insomma, pirata, sei una pirata.
Ho fatto una battuta.
Uno va al cinema, se lo vede grande.
Non è vero.
Vai a casa subito. Va bene. Allora, ciao, grazie della tua presenza. Sei stata vivace, malgrado la malattia, piena di vita. Per cui, quando hai qualcosa, non ti peritare, tu dici, mi scrivi su Facebook, oggi che si fa? C'ho qualcosa da dire, c'ho una novità, c'ho una segnalazione, come qui. la strada la sai, c'è libertà qui, come vedi non c'è limite di tempo. Lei dice posso stare pochino perché sono malata, guarda, sono già un'ora e 38.
Tra l'altro mi sono persa la puntata di X Factor.
Oh mamma mia,
sei inciso?
Come si fa? Come si
fa? Saluto a tutti, grazie.
Ciao, grazie. Ciao. Anna Maria Bruno. Oh beh, grazie a te. Ora attenta a non inciampare perché lì c'è lo stretto di Messina ed è calabrese, per cui vabbè. E quindi riguardati, mi raccomando, ora prendi qualche medicina, qualche cosa. Ora me l'ha già attaccata anche a me perché
io te l'avevo detto,
ma chi se ne frega, a me non mi si attacca nulla, io c'ho l'AIDS, te l'ho passato
nel...
no, no, se scherzo, scherzo. Oh, dunque, ah, via, se no, addio. Ora leggo Luca Cecconi, che c'ha di hardo. Il problema è che la cosa da combattere vera, al di là degli effetti, è la causa, che io propongo sia l'informazione generalista manipolata. Se vuoi te lo scrivo in aramaico.
Hai ragione, Luca Cecconi.
Ciao. Bene, no, questo è come dire una banalità, insomma, lo sappiamo benissimo che quello che io ho letto adesso è ovvio, quindi mi dire cose ovvie, dimmi cose vere, cioè cose originali possibilmente, no? Cose ovvie. Dunque, Simo 82, Luca Cecconi ti ha spiegato il motivo per cui manca proprio la volontà politica di insegnare ai bimbi il senso civico. Un popolo ignorante si controlla meglio, ma sicuramente. Io non ti dico che sia sbagliato, è come lo espone Luca Cecconi, che cioè, poche parole, ecco, in questo modo sono state tre parole messe comprensibilmente. Luca Cecconi deve fare un discorso, fa il sillogismo, e questo e quell'altro, deve essere diretti un pochino, così la gente capisce meglio, e anch'io che sono un po' doddo, io sono doddo, capito? Sono le mosche. Vabbè. Vedi. Ho avuto una signora che è venuta qui. Una che non è in politica, è una cittadina che non ha niente a che fare con la politica, però che si interessa fattivamente, è entrata anche negli angeli del bello, fattivamente del degrado e quindi del decoro della città, come io faccio tutti i giorni con le fotografie, con le segnalazioni, eccetera. Quindi è giusto che sia venuto qua a dire la sua da calabrese innamorata di Firenze, che ha scelto, non si sceglie dove nascere, si può scegliere dove vivere. Bene, quindi quando avrà qualcosa ancora da dire, tornerà. Tanto ci racconterà del cane, si è parlato di tante cose. Chi si è collegato dopo? Grazie. Allora, voi non sapete che questa è una trasmissione da vedere dall'inizio alla fine, in fondo, per tutto il resto della giornata, da quando io smetto fino a quando ricomincio, c'è tanto tempo, potete vedere e fare quello che vi pare, no? Ecco, ma ora il TeleG non si può perdere. Comunque, ma sono contento perché sono arrivate diverse proposte, diversi messaggi che... mi hanno fatto pensare di aver fatto bene a invitare la signora Anna Maria Bruno. Peccato che ha detto peste e corna dei Rom. Siccome era scura, gli ho detto io, no? Adesso è una Rom, adesso è una Rom. Stava per andare via. Cazzata. Sai, da calabrese piuttosto caliente. Va bene. Oh, dunque, io vorrei concludere qui, dunque, sì, siamo molto vicini alla conclusione, sono 23:12 in questo momento, 13:13, vorrei solamente parlare del Correo. Il Correo è semplicemente una parola che viene dal latino, correus, insomma, vabbè. E si può dire anche correo, ma quanto è brutto, eh? Via, chiamata in correo, che schifo, sembra una scureggia, chiamata di correo, e questo è il gruppo che ha fatto Walter Rossi, lo segnalo ancora, cioè boicottiamo i programmi che si basano sullo strazio della cronacaccia nera, sullo zio che ammazza la nipote, su queste cose qua, come sta succedendo. Ha fatto questo gruppo, chiamata Di Correo, essendo poeta e avvocato, ci sta bene. Quindi, se volete, andate su Facebook, cercate questo gruppo, chiamata Di Correo, e dico Correo, che poi c'è voluta la fine la crusca, perché il povero Luca Cecconi, non sapendo più che pesci prendere, abbia dovuto darmi ragione. Purtroppo l'ha fatto con un discorso lunghissimo, pieno di congiuntivi sbagliati. E questo però purtroppo ci posso fare. Io sono anche provocatore, ma Cecconi poi arriva fra un pochino, ma arriva un lenzuolo di cose scritte, di tutto, tutto su Facebook, si può leggere il commento incriminato. Vabbè, l'altra cosa qual era? C'è un'altra cosa, non mi ricordo. Sa che non mi ricordo. No, c'è un'altra cosa, no, non mi viene. L'imbecillità. Ah no, vabbè, quella è una cosa così. Oggi ho buttato fuori uno dai miei amici di Facebook, sì. E poi ho visto altri commenti imbecilli. Io ho detto l'imbecillità non la sopporto. Non sopporto, posso sopportare le critiche. Non sopporto l'imbecillità. Oddio, vedo Gianluca Cecconi che ha fatto il lenzolino. E quindi qualcuno ha detto, ma come? Non sei bella democrazia. Io credo che l'imbecillità abbia bisogno di dittatura e non di democrazia. E quindi io in questo caso taglio, eh? Ok? Vediamo. No, come? Luca, hai scritto così poco? Una riga e mezzo? Non ti scrivo nulla, ho capito, hai capito e lo so, ho fiducia in te, G. Ma guarda questa frase, non ti scrivo nulla, prima frase, ho capito e lo so, seconda frase, ho fiducia in te, G. Sono commosso. Ha capito e lo sa. E io invece non capivo nulla. No, va bene. L'imbecillità, il fatto di un accento. Ma è così bello disputarsi su un accento. Fare una disputa su un accento. Un accento correo o correo? Anche correo va bene, ma quanto è brutto. E poi, se il latino ti dice correus, cioè, cosa vuoi fare? Segui il latino. Però chi scinde la parola e va sulla parola reo, ovviamente reo non può avere l'accento altro che sulla E, se no sarebbe reo al massimo, reo, ma correo, chiamata di correo, ma che bello. La mosca, ti chiamo anche te, dico faccio una chiamata, eh? È così. Sugli accenti, e anche su altre cose, non tu mi becchi tanto facilmente, insomma, perché poi alla fine uno dice, ma accenti, noi a Firenze, se siamo fiorentini, non di Lamporecchio, ma fiorentini, già c'è, cioè, l'avete vista, ma sai, io la vedo, accenti ce l'abbiamo, quelli giusti, però sul correo, ovviamente, non si può, se non lo sai. Ma io vengo da lontano, essendo molto più vecchio di te, Luca Cecconi, e quindi è evidente che io nelle orecchie le cose ce l'ho, e c'ho anche le vecchie dizioni di certe parole, che spesso, per esempio, io ho sempre detto regime, ma sai, c'è tanta gente che diceva regime, e tuttora qualcuno ancora lo dice regime, oppure film. Negli anni, era femminile. Noi siamo a vedere un film, andavano a vedere una film, la film, per dire, l'automobile noi la immaginiamo femminile, ma un bell'automobile, no una bella, un bell'automobile, l'automobile è stato anche maschile. E questo per dire, poi gli accenti poi sono come regime e regime, sono spesso così, perone e perone. Quindi a me piace usare, quando se proprio non sono sicuro, quello che è più musicale. È chiaro che perone è sicuramente più musicale di perone, correo è meglio di correo, e allora perché no? Così è. Che mi dice Nicola? Guaina o guaina? Ecco, vedi? Lo vedi? Vedi? È molto interessante, ma è molto bello anche, e qualcuno l'ha notato, oggi come oggi nel 2010 ancora disputarci l'accento, cioè fare delle discussioni su un semplice accento, che è una cosa bellissima, è una cosa fantastica. Guaina o guaina? È una guaina? Io sarei per guaina, no? Sì? Oh, guaina, c'è una guaina, c'è una bella guaina, che guaina. Passera o passera, per esempio, questo lo sappiamo. Comunque vediamo ancora. Guaina, lui è per guaina, ma probabilmente ha ragione, Guaina con mia enorme sorpresa, dice Luca Cecconi. Perché? Sono andati a vedere, su internet c'è tutto, la guaina. Però quando tu hai una spada, la devi togliere dalla guaina, lui sguaina o sguaina. Per me sguaina la spada, ha sguainato. Beh, sguainato non ti dà l'accento giusto, però per me un accento è valido quando la parola è più bella. Allora, se c'è un'incertezza, io ho l'accento che voglio, perché poi si possono creare anche dei neologismi. Non c'è cosa più bella che cosa ho scritto oggi? Importuna segaioli, e gli importuna segaioli sono quelli a cui io importo una sega. dunque sguaina, ecco, vedi, giustamente essendo guaina diventa sguaina, la trovo molto sguaiata questa parola, per cui io accetto quell'accento che mi piace di più, anche perché poi in queste cose credo che ci sia abbastanza libertà. Per cui a me piace correo, ma se a te piace correo, a parte che si può dire, usa correo. Ma quanto è pesante, chiamata di correo, vieni, sei un correo. Se non sembra, correos sono le poste, mi sembra, in spagnolo, sbaglio? Correos? Perché anche lo spagnolo avrà i suoi accenti. Ragazzi, solo in Francia hanno l'accento sull'ultima sillaba. Vediamo che ore sono, 23 e 22. Credo che sia arrivato il momento di lasciarci, perché sennò qui ci intrufoliamo in un cunicolo. Non voglio fare l'errore che fece più volte Bonolis, che è pagato anche per i suoi errori. Diceva sempre ugula, la tua ugula, la vostra ugula, fate sentire l'ugula, fino a che qualcuno gli disse, si dice ugola, e lui dovette correggersi. Ma intanto ha detto un sacco di volte ugula, lui che cerca sempre di far pesare le sue conoscenze linguistiche, le parole difficili, ma sbaglia tanti congiuntivi alla romanesca. Che c'è? Che c'è? Ho chiesto una cosa lunga ora, oh mio Dio, ti do la dritta, leggi con gli accenti giusti questo: adulo me stesso sull'amaca priva di guaina e di alcun incavo, un sonno infido e anodino, con stato cupido nel deplian dei miei pensieri, che non riesco a dissuadere. Se le tue interpretazioni fonetiche corrispondono a quelle della Crusca, quelle della Crusca, vengo a baciarti in diretta. Beh, senti, io non so cosa abbia scritto la Crusca, io cerco di rileggerlo. Adulo me stesso sull'amaca priva di guaina, e di alcun incavo, un sonno infido e anodino, con stato cupido nel depliant dei miei pensieri che non riesco a dissuadere. Senti, l'avrò sbagliato due o tre, ma la Crusca a me mi fa una sega, capito? Mi fa una sega, mi fa una pippa la Crusca, perché la Crusca è arrivata al punto, ma diciamolo, di accettare l'indicativo presente in vari casi al posto del congiuntivo. Quindi la Crusca per me è squalificata, assolutamente. Crusca, ma che me ne frega a me? Ma che me ne frega la Crusca? Oh, forse per me, dice Nicola, farei come in Spagna, una bella riforma della grafia, metterei gli accenti obbligatori almeno per le parole sdrucciole. Alla Crusca dormono. Sì, effettivamente la Crusca, io non la stimo più da quel fatto lì, perché non può la Crusca, che difende la lingua italiana, la sua bellezza, la sua ricchezza, accettando al posto del congiuntivo l'indicativo presente. Ma come sono andato poi? Mi viene a baciare o no? Spero di no, spero di aver sbagliato qualche cosa. Vabbè, allora io chiudo perché insomma è l'ora, qua tutto tace, poi io insomma c'ho da fare, c'è la banana di plastica, qualcosa ne farò. Allora, ma dai, ecco, vediamo solamente che cosa, sì, dunque, amaca, incavo, anodino sono gli errori secondo la Crusca, ma qui ho raccolto tutti quelli che io istintivamente sbagliavo, quindi sei messo più che bene. Amaca, anch'io ho sempre detto amaca, però ho sempre, tante volte sentito dire amaca. Incavo, ma vuoi mettere incavo quanto è più bello di incavo, che è bruttissimo, no? E poi anodino, sì, anodino, sì. Io ho sentito dire in tutti i modi anodino o anodino, però anodino è bellino, beh, sono errori che si possono anche fare, specialmente così d'amblè. Io vi saluto e lascio il fuori onda, e domani saremo ancora insieme online su videofirenze.tv con TeleG e G. Ciao, ciao, ciao. Vado sulla maha. Ha, ha, ha.